al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Il Natale per me è speranza e tenerezza. Inizia con una riflessione sul senso del Natale l'intervista che Papa Francesco ha rilasciato ad Andrea Tornielli, vaticanista del quotidiano La Stampa e coordinatore del sito Vatican Insider. Un colloquio durato un'ora e mezza, durante il quale il Papa affronta il tema della sofferenza dei bambini e il dramma della fame nel mondo, i rapporti tra Chiesa Cattolica e le altre confessioni cristiane, le questioni del matrimonio e della famiglia che saranno al centro del prossimo sinodo. È il primo Natale che si celebra sotto il suo pontificato e Papa Francesco spiega come viverlo con la sua consueta semplicità. È l'incontro con Gesù, dice Francesco. È l'incontro di Dio con il suo popolo ed è anche una consolazione, un mistero di consolazione. Il Natale, spiega il Papa, rispondendo alle domande di Andrea Tornielli in un'intervista pubblicata domenica 15 dicembre sulla Stampa, il Natale ci parla della tenerezza e della speranza. È un invito a tutti i cristiani, quello del Papa, a non diventare una chiesa fredda che non sa dove andare, si imbriglia nelle ideologie, negli atteggiamenti mondani. Ma nell'intervista, oltre alle riflessioni sul Natale, ci sono anche riflessioni sul cinquantenario della storica visita di Paolo VI in Terra Santa e il Papa esprime il desiderio di recarsi in Terra Santa, anche lui, per incontrare il mio fratello Bartolomeo, patriarca di Costantinopoli, dice Francesco. Si parla della sofferenza innocente dei bambini, si parla di alcuni punti dell'Evangelii Gaudium che riguardano la dottrina sociale della Chiesa e delle critiche che il Papa ha ricevuto da alcuni ambienti per alcune sue affermazioni. E al giornalista che gli chiede se si senta offeso per essere stato definito marxista, il Papa risponde di no, è un'ideologia sbagliata, ma ho anche conosciuto tanti marxisti buoni. Si parla di ecumenismo, l'unità dei cristiani è una priorità, ribadisce Francesco. Si parla anche della questione discussa dei sacramenti a divorziati e risposati e il Papa rimanda al concistoro di febbraio e al sinodo straordinario dell'ottobre 2014. Si parla anche del giusto rapporto tra Chiesa e politica e della figura della donna nella Chiesa che deve essere valorizzata ma non clericalizzata. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Ringrazio e saluto Mario Scatton alla parte tecnica, Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari in regia. Con voi al microfono Fabio Colagrande. Riflettiamo insieme dunque sulle parole pronunciate da Papa Francesco in questa nuova intervista rilasciata a un organo di stampa, in questo caso proprio il quotidiano torinese La Stampa, che come sapete è un quotidiano che vanta anche un sito internet, l'unico forse in Europa specializzato proprio sul Vaticano, Vatican Insider. A realizzare questa intervista è stato infatti il vaticanista, il quotidiano torinese e coordinatore del sito Andrea Tornielli, che in questo momento è in linea con noi. Lo saluto e lo ringrazio. Buon pomeriggio Andrea, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a voi.
Com'è nata l'idea di questa intervista a Papa Francesco?
Ma è una cosa che avevo chiesto qualche mese fa in previsione del Natale, per cui l'idea era proprio quella di poter fare una meditazione, un racconto sul Natale.
Che impressione hai ricavato da questa ora e mezza trascorsa conversando con il Papa?
Innanzitutto rimango sempre colpito dalla capacità che ha di entrare così in profondità e di parlare, di presentare l'essenziale della fede in una maniera profonda e al contempo capace di toccare le anime anche delle persone che sono lontane e che non credono. Credo che proprio il suo carisma sia quello di questa umanità che è capace di toccare il cuore, che è in fondo proprio anche uno dei dati essenziali del cristianesimo, e visto che parliamo del Natale, di un Dio che ha ridotto, cancellato ogni distanza fra sé e noi.
Secondo te il Papa è consapevole del grande interesse che c'è per la sua persona, per le cose che dice?
Io ho volutamente evitato di fargli domande a questo riguardo, non l'ho fatto a caso perché non c'era il tempo, perché credo che la cosa più interessante sia appunto quello che lui dice e come lo dice, non la personalizzazione su di lui e sul suo protagonismo, che non c'è. mi sembra che ogni qualvolta si provi a introdurre questo argomento, la sua risposta, che ha già dato molte volte, è di dire: ma queste sono cose che fa il Signore. Dunque, se qualcuno ha il cuore toccato, se qualcuno rimane interessato, se qualcuno, come accade, non è solo qualcuno perché sono in tanti, a partire dalle sue parole si sente provocato, ferito, e magari si riavvicina alla Chiesa o ai sacramenti, ecco, sono cose che fa il Signore, non sono dovute alla bravura del Papa. Questo mi sembra un dato significativo, però io, diciamo, volutamente non ho parlato del suo rapporto con la gente, dell'effetto Francesco, della copertina di Time. È stata una scelta mia, devo dire, non sua.
Ecco, dalle risposte alla tua intervista traspare una forte consapevolezza da parte del Papa delle sofferenze dell'umanità, ma anche una forte speranza fondata sulla fede. Concordi? Questa, diciamo, è la cifra un po' fondamentale.
Sì, certamente. C'è una compassione, un compatire con l'umanità e un guardare alle ferite. Devo dire che l'unico momento in cui, insomma, il viso si è fatto serio e ha congiunto le mani è stato quando gli ho fatto quella domanda sul dolore innocente, il dolore dei bambini, a partire dal fatto che lui, appunto, ne ha incontrati molti anche lontano dalle telecamere di queste situazioni. E al tempo stesso, anche nella non risposta, cioè nel fatto di non sapere quale sia il perché di questo dolore, io vorrei ricordare che una risposta dicendo che non sapere il perché aveva data anche Benedetto XVI nell'intervista a Rai 1 a sua immagine, a Rosario Carello, alla bambina giapponese che gli chiedeva dello tsunami e dei bambini morti nello tsunami. Ecco, e al tempo stesso però c'è questa grande speranza, e Papa dice che bisogna coltivare la speranza, questa grande speranza che nasce dal messaggio e dall'avvenimento di un Dio che annulla appunto tutte le distanze per farsi come uno di noi.
Ecco, le testate americane, parlando delle reazioni a questa intervista della stampa, le testate statunitensi hanno dato grande rilievo all'affermazione del Papa, secondo cui esistono anche marxisti buoni. Perché, secondo te?
Guarda, io a questo riguardo devo dire che è stata una polemica molto americana, e io sono rimasto colpito e sorpreso dalla risposta del Papa, che ancora una volta ha detto in qualche modo la cosa che ci si poteva aspettare, cioè che il marxismo era un'ideologia sbagliata, e al tempo stesso ha detto di aver conosciuto, dunque parlando della sua esperienza umana, tanti marxisti che erano brave persone, buone persone, e dunque per questo non si sentiva offeso dal fatto che gli davano del marxista, che è una critica assolutamente falsa, perché, come ha spiegato bene nell'intervista, i passi dell'esortazione Evangelii Gaudium, che parlano di temi economici, sono tutti ancorati alla grande tradizione della Chiesa e nello specifico alla tradizione della dottrina sociale della Chiesa. Però ha detto di non sentirsi offeso. Anche in questa piccola risposta, secondo me, c'è tutto lui, e cioè: sì, il marxismo è una ideologia sbagliata, però ho conosciuto marxisti buoni e dunque non mi offendo. E anche qui è capace di sorprendere.
Ecco, nell'intervista colpisce la determinazione del Papa nel cammino ecumenico, ed è molto forte l'espressione ecumenismo del sangue. Sicuramente, parlando con te, il Papa ha confermato come davvero l'ecumenismo sia una delle priorità del suo pontificato. Ti ha colpito questo?
Sì, molto. Mi ha colpito come ha parlato dell'amicizia con i fratelli ortodossi che ha avuto modo di incontrare e di ricevere a Santa Marta, in un clima appunto di fraternità, che è un passo importante del cammino ecumenico. E poi è molto, molto toccante la sottolineatura sull'ecumenismo del sangue. Appunto, non ci chiedono la carta d'identità, uccidono sia quelli che sono anglicani, i luterani, i cattolici, gli ortodossi. E il fatto che ci sia questo sangue mescolato dovrebbe essere un punto di partenza a tenere presente. Siamo uniti i cristiani sono uniti in questa persecuzione, in questo martirio, e dunque è una cosa questa importante, una realtà importante da tenere presente.
Ecco, lo hai anche interrogato su possibili riforme di cui si chiacchiera molto in giro, come la comunione per i divorziati risposati o le donne cardinali. Il Papa sembra negare queste fughe in avanti che gli vengono attribuite, o almeno prende tempo.
Allora, diciamo, le due cose sono molto distinte. Le donne cardinale è una boutade che non si sa bene da dove sia uscita, ma che è lontana anni luce dalla sua concezione, cioè lui vuole una chiesa meno clericale e laici meno clericalizzati, non viceversa. Il cardinalato alle donne sarebbe un clericalizzare le donne. Questa è proprio una cosa secondo me, proprio nel suo DNA anche di pastore. Altra cosa invece il tema della comunione ai divorziati risposati, perché questo è una cosa completamente diversa. Io credo che le cosiddette fughe in avanti, cioè i documenti, le decisioni, presunte decisioni che vengono assunte in senso locale e aperturista, sono quanto di peggio possa accadere in questo momento, perché noi viviamo un momento in cui quella questione, cioè la questione di uno scisma silenzioso che in qualche modo si verifica nelle chiese, la situazione dolorosissima di queste persone, ecco, questa situazione è uno dei temi, non il tema, ma uno dei temi dell'agenda di un concistoro e di due sinodi. Questo significa che in questo caso qui io non ho trovato le risposte del Papa chiudono, le risposte del Papa dicono che la Chiesa che lui desidera è una Chiesa sinodale e che questi saranno temi che saranno affrontati, e credo che saranno affrontati, come aveva detto in un'intervista su Vatican Insider Monsignor Lorenzo Baldisseri, cioè il segretario generale del Sinodo, saranno affrontati senza tabù. E dunque, ecco, distinguerei il tema di divorziati risposati da quello delle donne cardinali.
Ecco, come ti è sembrato infine l'atteggiamento del Papa nei confronti della riforma della Curia? Lo hai interrogato anche su questo?
Sì, è chiaro, è stato un processo molto lungo, però ecco, ha detto una cosa secondo me importante, cioè che già a febbraio i cardinali del cosiddetto C8 o G8 presenteranno a lui le prime proposte concrete. Dopo due riunioni siamo arrivati al punto che al Papa arriveranno le prime proposte concrete. Il Papa le vaglierà e poi ci sono i cambiamenti che riterrà di dover fare frutto del lavoro, dell'inizio di questo lavoro collegiale degli otto cardinali, è chiaro, richiederanno comunque che si scriva una nuova Costituzione apostolica, non sono cose dietro l'angolo, perché comunque una riforma seria della Curia richiede tempo, questo è una cosa evidente, anche se, e finisco, la cosa che più mi ha colpito è che non esistono riforme strutturali vere e efficaci se prima non c'è una riforma del cuore, cioè se c'è e in questo senso la vera riforma Papa Francesco l'ha già cominciata nel modo con cui predica e nel modo con cui fa il pastore.
C'è una risposta fra le tante che ti ha sorpreso, che non ti aspettavi?
Ma certamente quella sui marxisti di cui abbiamo parlato prima, perché indica proprio anche tutta la sua umanità, la sua capacità di cogliere il buono dappertutto.
L'intervista è avvenuta in una sala accanto al refettorio della Casa Santa Marta, ma avete pranzato durante l'intervista?
Sì, però questo direi che non è una cosa del tutto secondaria. Ecco.
No, ma sei riuscito a mangiare, sì o no?
Sì, qualcosa sì.
Sicuramente l'intervista più emozionante della tua carriera fino adesso, o no?
Certamente, sì, certamente.
Grazie ad Andrea Tornielli, buon Natale, buon lavoro.
Grazie a voi.
Ed Andrea Tornielli, vaticanista del quotidiano La Stampa e coordinatore del sito Vatican Insider, ci ha raccontato un po' in retroscena dell'intervista a Papa Francesco che è stata pubblicata appunto dal quotidiano torinese domenica 15 dicembre. Noi approfondiamo i contenuti di questa intervista con un altro ospite, il professor Franco Garelli, che insegna sociologia della religione all'Università di Torino ed è anche editorialista della Stampa. Professore, ben ritrovato, buon pomeriggio.
E buon pomeriggio a voi.
Grazie per essere con noi. Professore, una prima considerazione. Papa Francesco aveva già rilasciato una nota intervista alla Civiltà Cattolica e altre riviste dei Gesuiti. Poi c'era stato il colloquio con Eugenio Scalfari su Repubblica. Ora questa intervista alla Stampa. Sta cambiando qualcosa nella comunicazione del Papa con il mondo?
Beh, devo dire che è singolare questa sua scelta da un lato, e dall'altro probabilmente il fatto che il mondo laico è davvero molto molto colpito da questa figura, perché dunque posso dire una considerazione, no, che facevo tra me e me, è curioso come non ci sia stata ancora un'intervista del Papa ad Avvenire, no? Sempre al giornale dei cattolici italiani, della CEI, mentre c'è questa grande attenzione del mondo laico, no? E nello stesso tempo anche del Papa a rivolgersi un po' a tutti gli uomini di buona volontà. Penso che sia dentro il suo stile comunicativo, no, il fatto di non creare barriere, quel fatto di sorprendere un po', il fatto di pensare che anche là dove ci può essere, che là dove è il regno della modernità avanzata, là dove è il regno del pluralismo, la fede possa avere qualcosa da dire. Cioè questo Papa in fin dei conti ha uno sguardo buono nei confronti della realtà sociale, capisce quali sono i mali del mondo, li sa bene, ma sa anche che non ci sono delle preclusioni anche nei posti più difficili nei confronti della risorsa della fede, se questa è proposta in modo plausibile, in modo anche discreto, ma con tutta l'efficacia, ecco, della risorsa che rappresenta.
Ecco, possiamo dire che anche in questo campo Papa Francesco sta fornendo un esempio importante, anche pensiamo agli alti rappresentanti delle gerarchie cattoliche, ai cardinali, ai vescovi, questa disponibilità a incontrare anche i rappresentanti del giornalismo laico.
Sì, beh, questo è indubbiamente l'aspetto che colpisce molto, però qui ci va una predisposizione. Ci va una predisposizione, direi, un po' tra il naturale e il culturale, cioè bisogna essere così, diciamo, aperti, no? Capaci anche di muoversi in certi ambienti, di parlare dei linguaggi che, pur non tradendo la propria identità e i propri valori di fondo, però siano in grado di comunicare con chi ha delle precomprensioni diverse. Quindi questo non è semplice. Mi sembra che questo non sia un papa curiale, ecco, no? O un papa estraneo, no? Alla possibilità appunto di parlare in ambienti pluralistici, perché riesce a farsi capire, riesce anche a scompaginare, riesce anche a sorprendere, no? Ma usando appunto un linguaggio che non è accattivante, perché è un linguaggio che riserva sempre delle sorprese, è un linguaggio anche scomodo per certi aspetti, eh? E non c'è solo il Papa della tenerezza, ecco, ma c'è un Papa che anche in una comunicazione semplice riesce a spiazzare il suo interlocutore. Ora questo è un dono, ma anche una consuetudine, vuol dire che le persone con cui lui, la gente, i gruppi con cui lui ha interagito anche nel passato in Argentina era comunque un contesto pluralistico, era abituato a stare con chi la pensa diversamente, ecco, e a comunicare un po' i valori di fondo. Quindi chiaramente, come lei diceva giustamente, questo è un monito, è un invito un po' a tutti, no, gli uomini di chiesa che hanno anche responsabilità ecclesiali e pubbliche di rapportarsi nella società pluralistica, la capacità di rapportarsi nella società pluralistica, ma occorre in qualche modo essere capaci, no? Essere flessibili, pur non perdendo appunto l'identità e i valori di fondo.
Ecco, professor Garelli, proprio in una nota pubblicata oggi dalla Stampa, lei sottolinea la disarmante, diciamo, semplicità proprio del linguaggio di Papa Francesco. In effetti, se rileggiamo le sue parole in questa intervista sul Natale, lui dice: il Natale è l'incontro di Dio con il suo popolo, ci parla della tenerezza e della speranza, e ancora il Natale è soprattutto un annuncio di gioia. Ecco, sono parole che magari abbiamo già sentito, ma perché quando sono dette da Papa Francesco acquistano tanto valore, tanta profondità, secondo lei?
Perché anzitutto la gente anche comune, ma non solo, anche gli intellettuali vedono in lui una persona che davvero è informata e plasmata da questa tenerezza. Ecco, quindi non è solo un discorso, ma è una testimonianza, primo aspetto. Ma poi c'è anche un aspetto, secondo me, teologicamente preciso, profondo, perché è curioso, no? Se rileggiamo che cosa il Papa ha detto, lui dice il Natale è l'aspetto spirituale del Natale è il dono, no? È Dio che si dona, e quindi dobbiamo ritornare, ecco, o rifondare, insomma, il senso profondo del Natale dal punto di vista cristiano, che non è un conto è la gioia cristiana, un conto è la gioia mondana. E poi fa un affondo velocissimo ma denso di implicazioni. Dice Dio non è venuto su questa terra per far fronte delle ingiustizie, non è venuto per sconfiggere la povertà, ecco, ma è venuto per annunciare un nuovo stato delle cose, un'alleanza, una grazia. Ecco, e guardi che questo è un aspetto rilevante, perché rispetto a molte attese oggi, no, di una religione che in qualche modo si contrappone o diventa compensativa rispetto ai problemi sociali, qui c'è un afflato o un richiamo religioso e trascendente molto molto alto. Ecco, ha questa capacità, ecco, non è soltanto, no, non offre soltanto degli elementi di conferma o il richiamo appunto alla tenerezza, alla gioia, eccetera, ma è attento anche a dei fondamenti teologici, no, del mistero cristiano, che spiazzano, cioè che portano quindi delle nuove idee, dei nuovi scenari dentro anche il dibattito pubblico ed ecclesiale.
E infine si parla anche di riforma della curia, si parla anche di argomenti discussi come i sacramenti per i divorziati e risposati in questa intervista, e il Papa sorprende anche qui perché, come scrive lei, professor Garelli, dimostra un mix calibrato di prudenza e di audacia.
Prudenza, perché insomma le cose sono delicate, bisogna adesso vedere come queste aperture, no, che emergono dalle posizioni del Papa verranno poi tradotte, no, si tradurranno poi in prassi pastorali, in scelte pastorali. Ma audacia, perché l'audacia sta in quelle parole bellissime, no, che la pastorale deve sostenere, non deve correggere. No, ecco, queste sono delle cose, cioè che i sacramenti sono del pane, del cibo quotidiano che possono davvero aiutare tutti nel cammino, ecco, sono un rimedio, ecco, non sono un premio. Lei pensi il significato di queste parole? Un rimedio vuol dire che ne hanno bisogno tutti gli uomini di buona volontà, ecco, tutti quelli che sono in cammino alla ricerca di Dio. Non soltanto i puri, non soltanto i giusti, non soltanto quelli che partono già da posizioni avvantaggiate. Ecco, e quindi ritorna, no, questo aspetto interessante a cui accennava anche prima Tornielli, no, di un Papa che vede del bene in tutti, vede che tutti possono in qualche modo riattivarsi se escono un po' da una mentalità arrugginita, no? E quindi anche i sacramenti, ecco, possono essere delle risorse per un cammino o per riconquistare, ecco, delle posizioni di redenzione, ma la redenzione è davvero a disposizione di tutti.
Io ringrazio molto Franco Garelli, docente di sociologia della religione all'Università di Torino, editorialista del quotidiano La Stampa. Professore, buon proseguimento, buon avvento, buon Natale.
Grazie, buon Natale a voi e a tutti gli ascoltatori.
E con questo commento noi chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia, che abbiamo dedicato a una rilettura, a un'interpretazione dell'intervista che Papa Francesco ha rilasciato al quotidiano La Stampa. Mai avere paura della tenerezza. Ancora buon pomeriggio da Fabio Colagrande.